Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
Siamo pronti, Mr. Dalton?
Va bene, arrivo.
Nel 1966, quando era solamente Cato, Bruce Lee si era fatto una pessima reputazione tra gli stuntmen americani che lavoravano con lui. Non aveva né considerazione né rispetto per loro e faceva di tutto per dimostrarlo. Per esempio, colpendoli sul serio con i suoi calci e pugni durante le riprese. Glielo avevano fatto notare più e più volte e, come nel caso di Robert Conrad, la sua giustificazione era che fosse colpa loro. A un certo punto non si trovava più uno stuntman che fosse disposto a lavorare con lui. A onore del vero va detto che Cliff trovò detestabile Lee fin dalla prima volta che lo vide dare prova del suo modo di combattere davanti alla macchina da presa. Successe quando Cliff accompagnò Rick negli studios della 20th Century Fox a fare una prova costume per l'episodio del Calabrone Verde che doveva girare la settimana dopo, ovviamente nella parte del cattivo. Senza farsi notare, Cliff e Rick osservarono Bruce e il protagonista Vaughn Williams girare una scena di combattimento all'aria aperta. Lee eseguì una serie di calci e di salti alla Nuraev a velocità frastornante, suscitando gli applausi a scena aperta della troupe. Rick rimase di stucco e commentò: «Però, hai visto che roba?» Stranamente Cliff sbuffò in maniera derisoria: «Roba che non vale un cazzo. Mi sembrava di vedere sette spose per sette fratelli. Quello lì è solo un ballerino che se ne torni a fare West Side Story».
No, io lo ammiro, Cassius Clay, lo giuro. Quello che ammiro è che nel suo sport c'è un elemento di vero combattimento. Quando Cassius Clay incontra Sonny Liston sul ring, quelli non sono due atleti che posano. Quello è combattere. Due uomini che cercano di uccidersi l'un l'altro. Se non lo abbatti, ti uccide. Non è più un gesto atletico. Non è più Wide World of Sports, no? Sono due guerrieri che si danno battaglia, questo è ciò che io ammiro. Nei tornei di arti marziali non vogliono che combatti, così è davvero frustrante. Tu stai di fronte a un altro e vorresti solo dargliela, wata! Ma non puoi. E sei costretto a questa messa in scena patetica e puerile. Cassius Clay, Sonny Liston, Joe Louis. Il nero che boxa e il bianco della kickboxing è un coglione.
Iniziamo questo viaggio nella Hollywood di Quentin Tarantino con Alberto Pezzotta, critico cinematografico e traduttore del libro Quentin Tarantino, c'era una volta a Hollywood, edito dalla Nave di Teseo. Un romanzo che accompagna e svela nodi e segreti del film.
C'è una volta a Hollywood, scritto con tre puntini nel film, scritto senza puntini nel romanzo. Com'è che nasce questo libro che Tarantino chiama una novelization? In realtà non è stato molto chiaro sulla genesi di questo libro, non si è capito molto bene se abbia scritto prima di scrivere la sceneggiatura del film, se abbia scritto dopo aver scritto la sceneggiatura del film. Fatto sta che sono due cose molto diverse ed è per questo che chi ha visto il film si diverte molto, spero, penso, in genere succede così, a leggere il romanzo e chi, se c'è qualcuno che non ha visto il film, può leggere tranquillamente il romanzo perché sono due mondi diversi. Quindi non è certo una novelization nel senso tradizionale, perché Tarantino non prende la sceneggiatura e aggiunge qualche descrizione tanto per rimpolparlo un po'. Di fatto fa qualcosa di completamente diverso e per certi versi completamente inedito, nel senso che innanzitutto rimescola l'ordine degli eventi nel romanzo rispetto al film. Certe cose nel romanzo succedono molto prima, succedono molto dopo o non succedono del tutto. E poi veramente dà molta più vita, molto più spessore a tutti i personaggi, di cui sappiamo molte più cose sul loro passato e anche su quello che faranno dopo che si sono concluse le vicende raccontate nel film. E non c'è solo questo, c'è il fatto che alcuni episodi sono raccontati da un punto di vista completamente diverso. Se avete visto il film ricorderete la sequenza che ha fatto molto discutere i fan, in cui Brad Pitt, lo stuntman, fa improvviso un duello con Bruce Lee, e nel film Bruce Lee fa un po' la figura dell'arrogante, fa una brutta figura, tant'è che i fan di Bruce Lee si sono molto lamentati di come viene rappresentato nel film. Bene, nel romanzo Tarantino ribalta un po' il punto di vista e Brad Pitt fa una figura, la figura dell'arrogante, del presuntuoso, del violento che cerca la violenza per il gusto di fare a botte, e Bruce Lee ne esce sicuramente un pochino meglio. Per cui ci sono questi capovolgimenti di punti di vista che arricchiscono gli episodi, e poi c'è anche tutta una parte, diciamo così, saggistica, per usare una parola che non deve spaventare, che è completamente assente nel film, perché Tarantino, con un gusto della ricostruzione storica, sociologica, culturale, sono parole pesanti ma che non sono, come dire, spropositate rispetto al lavoro che fa Tarantino, ricostruisce tutta una cultura pop, una cultura cinematografica, una cultura bassa ma che è anche una cultura alta. Perché nel romanzo si parla molto dei telefilm che vedono i protagonisti, dei telefilm che girano i protagonisti, ma anche dei film che vedono. Per esempio, il personaggio di Brad Pitt si scopre che è un cinefilo però a modo suo, un cinefilo dal basso, un cinefilo che quando va a vedere i film di Fellini o di Truffaut, di Antonioni, ne esce disgustato, ma che per esempio ha il culto dei film di Akira Kurosawa, quindi non è proprio un cinefilo così ignorante, così banale. Quasi un intero capitolo è dedicato per esempio alla visione da parte del personaggio di Brad Pitt di un film svedese del 1967-68 che si chiama Io sono curiosa, che è un film che all'epoca fece scandalo, un film considerato un film erotico, in Italia uscì tagliatissimo, negli Stati Uniti fece scalpore, ebbe addirittura un processo, e noi vediamo questo film svedese del 67 con gli occhi di uno spettatore americano, e che è, quindi, felicemente stupito e con un senso di liberazione nel vedere rappresentato per la prima volta sullo schermo una sessualità che non è una sessualità pornografica, hardcore, ma che comunque è qualcosa di molto più audace rispetto a quanto ne veniva presentato nel cinema dell'epoca, ed è un saggio di ricostruzione culturale, come uno spettatore americano del 69 di un film svedese di 2 anni prima. Per cui c'è tutta una ricchezza di ricostruzione del contesto culturale, del contesto cinematografico, spaziando con una grandissima libertà e anche conoscenza di causa tra la cultura alta e la cultura bassa.
Dagli anni 50 Cliff cominciò a prendere la macchina per andare a Beverly Hills, a Santa Monica, a West Los Angeles e a Little Tokyo per vedere film stranieri in bianco e nero con i sottotitoli. La strada, La sfida del samurai, Vivere, Il ponte, Rififi, Ladri di biciclette, Rocco e i suoi fratelli, Roma città aperta, I sette samurai, Lo spione, Riso amaro, che Cliff trovò incredibilmente erotico. «Io non vado al cinema per leggere», era la frase con cui Rick sfotteva la cinefilia di Cliff. Quest'ultimo si limitava a sorridere, ma era orgoglioso di leggere i sottotitoli. Si sentiva più intelligente. Gli piaceva ampliare gli orizzonti, lottare con concetti difficili che lì per lì sembravano incomprensibili. Dopo i primi 20 minuti di un film con Rock Hudson o con Kirk Douglas, sapevi già tutto. Nel caso di un film straniero, a volte dovevi aspettare la fine solo per sapere che cosa avevi visto. Anche se Cliff non si lasciava pigliare in giro, in un modo o nell'altro questi film dovevano funzionare come qualunque altro film, altrimenti a che cosa servivano? Cliff non avrebbe mai saputo scrivere una recensione per una rivista di cinema, ma capiva da solo che Hiroshima Mon Amour era una cacata pazzesca o che Antonioni era un ciarlatano. Di solito andava sempre da solo a vedere film stranieri la domenica pomeriggio. Del resto nessuno di quelli del suo giro l'avrebbe mai accompagnato. Era quasi comico quanto fosse interessata al cinema la comunità degli stuntman.
Noi siamo abituati a considerare il cinema di Tarantino come un cinema cinefilo, come un cinema citazionista. Ed è una cosa che Tarantino, come dire, all'inizio gestiva molto male, temendo di essere scambiato per un copione, per un ladro, per un plagiatore, e che poi invece è diventato un suo motivo di orgoglio. Cioè, quando Tarantino esordisce come regista con Reservoir Dogs, Le Iene, questo film di fatto è il remake non dichiarato di un film di Hong Kong che si chiama City on Fire di Ringo Lam. Quando se ne sono accorti i fan del cinema di Hong Kong, hanno trattato Tarantino da copione, da plagiatore, e ci sono state un sacco di polemiche. E Tarantino l'ha vissuta male questa cosa qua. Di fatto Tarantino fa con i film di Hong Kong lo stesso lavoro che aveva fatto Sergio Leone nel 64 con i film di Akira Kurosawa, citato in C'è una volta Hollywood, La sfida dei samurai. Sergio Leone aveva preso un film piuttosto noto anche in Italia, bisogna ricordarlo, che è uscito sugli schermi italiani l'anno prima, La sfida del samurai di Kurosawa, e con un po' di aggiustamenti, con i suoi sceneggiatori che erano Tessari e Di Leo, lo trasforma in una cosa completamente diversa. Però il punto di partenza era quello, era il film di Kurosawa. Non l'aveva ammesso, non aveva pagato i diritti di Kurosawa, ci furono cause internazionali che diedero ragione a Kurosawa. Tarantino, quando gira Le Iene, fa una cosa un po' del genere, parte da un film, in questo caso di Hong Kong, però poi lo fa diventare una cosa completamente diversa, cioè una cosa normalissima ormai, soprattutto poi in un'epoca, parliamo del 90-91, in cui ormai la cultura occidentale valuta in modo positivo la citazione, il lavoro di saccheggio sulle fonti, ricombinazioni, remix, l'epoca postmoderna, insomma. Quello che Sergio Leone non poteva fare nel 1964, nel 1990 è diventato una cosa abituale, da un sacco di tempo. Brian De Palma prende i film di Hitchcock, li rifà, li stravolge, li mescola, fa qualcosa di completamente diverso. Per cui non c'era nulla di strano, nulla di proibito nel fatto che Tarantino prendesse un film di Hong Kong alla base di Le Iene. Però all'epoca probabilmente non era ancora così sgamato, forse non era neanche ancora così colto, e non sapeva che esisteva il postmoderno dove certe cose si possono fare tranquillamente e sono anche valorizzate. Quando Tarantino gira Kill Bill, le cose sono cambiate, ha imparato due o tre cose, si è fatto più furbo, e allora cosa fa Tarantino per Kill Bill? Nei materiali per la stampa, che venivano dati all'epoca ai giornalisti ancora in forma cartacea, c'erano due foglietti con l'elenco delle citazioni. Tarantino diceva: cari giornalisti, in questo film cito A, B, C, D, e ne chiamava tutti i film che citava, erano spesso film giapponesi di samurai o film neo-giapponesi veramente sconosciuti anche ai fan, agli studiosi più accaniti del cinema giapponese. In questo caso Tarantino, come dire, si faceva vanto di citare dei film sconosciuti. Anzi, di solito quando un regista fa una citazione, De Palma che cita Hitchcock si pone all'ombra del grande maestro. Invece nel caso di Tarantino succede la cosa inversa: il film diventa famoso, il film oscuro, il film di serie C diventa famoso perché è Tarantino a citarlo, è Tarantino che dà luce al film oscuro citandolo. Per cui nel cuore del cinema di Tarantino c'è sempre stato questo grosso lavoro di remix, di collage, di citazione postmoderna, di saccheggio e così via. Diciamo che negli ultimi tempi ormai il postmoderno è cambiato, siamo in un'epoca, secondo gli studiosi di estetica e di sociologia, post-postmoderna, che la citazione non è più la cosa fondante nel cinema di Tarantino. Si parla ancora sempre tanto di film, sia in scena una volta Hollywood, anche perché si svolge nel mondo del cinema e della televisione e dei telefilm, sia nel romanzo. Però diciamo che non c'è più l'ammiccamento, il gusto cinefilo e così via. Si parla sempre di cinema, e spesso di cinema di genere, di quello che una volta veniva considerato cinema di serie B. Si parla di Sergio Corbucci, si parla di Il dolce corpo di Deborah di Romolo Guerrieri, di Orgasmo di Umberto Lenzi nel romanzo. Però, come dire, sono una citazione contestualizzata nel fatto che i personaggi vanno a vedere quei film, gli piacciono quei film, oppure devono girare dei western in Italia, allora si parla di Sergio Corbucci. Però, come dire, non c'è più quell'ammiccamento, quel gusto complice di citare la cosa sconosciuta e di farne un motivo di vanto, di elaborazione postmoderna. Il postmoderno è finito anche dalle parti di Tarantino.
Con chi stavi?
Ero nella cavalleria britannica, in India.
Come si chiamava quel reparto?
Lancieri del Bengala.
ai, questa è buffa. Questa
no,
è buffa.
Non so che c'è di buffa.
Non l'hai capita? Lancieri? Lancer?
Oh sì, l'ho capita ora. Hai ragione, buffa.
Sì.
Lo sai, no, che per rapimento ti condannano alla forca.
Anche se buchi la testa alle ragazzine. Ma mi possono impiccare una volta sola, giusto? Quindi, sei venuto fin qui perché a Boston ti annoiavi o discutiamo del prezzo?
Quanto?
Direi che con $50,000 mi comprerei un bel po' di chicken mole in Messico.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Roman e Sharon Polanski sfrecciano sulla loro Spider inglese decapotabile lungo Sunset Strip. Sharon odia questa automobile, odia quanto è vecchia, odia il rumore che fa quando Roman cambia la marcia, odia la radio che si sente di merda. Ma più di ogni altra cosa odia il fatto che sia decapotabile e che Roman insista a guidarla con il tettuccio abbassato. La vita è troppo breve per non guidare una Spider, è una battuta che Roman fa sempre a Warren Beatty. Per lui è facile con il taglio di capelli da paggetto che si ritrova, ma Sharon fa una fatica infernale a non farsi spettinare e dopo essere stata dal parrucchiere e sembrare uno schianto, dovrebbe avvolgersi i capelli in un foulard. È un crimine contro la bellezza. I due hanno appena partecipato a Playboy After Dark. Sono le 10 di sera quando scappano dall'edificio al 9000 di Sunset Boulevard, dove viene registrato lo show televisivo prodotto da Hugh Hefner, e passano davanti al Ben Frank's Coffee Shop e al cinema Tiffany, dove è in programmazione Lonesome Cowboys di Andy Warhol. Roman sa che non avrebbe dovuto accettare un altro impegno dopo la festa alla Playboy Mansion e avverte il silenzio ostile di Sharon. Sa che lei aveva in programma di passare la serata a letto a leggere e sa che per lei farsi bella per queste apparizioni televisive è una fatica molto maggiore di quanto non sia per lui. In ogni caso, lei si è fatta bella, l'ha accompagnato e gli ha fatto fare bella figura, ma adesso gliela sta facendo pagare. Sharon è così solare che basta che si oscuri un attimo perché cali il gelo.
Beh, sappiamo che l'evento clou del film è quello che fa o che vuole fare Charles Manson, frustrato per non essere stato considerato dallo star system musicale di Hollywood, che si vuole vendicare contro lo star system. Nella realtà sappiamo come andò a finire, se istigò i suoi seguaci Charles Manson a fare una strage di una barbarie, di una violenza veramente inimmaginabile e ributtante. Sappiamo che nel film le cose vanno in modo diverso, perché Tarantino riscrive la storia. Se qualcuno non ha visto il film, sto facendo uno spoiler, mi spiace, ma però penso che quasi tutti voi avete visto il film o avete comunque letto come va a finire. Ed è un po' Tarantino, in questo C'è una volta Hollywood, fa un po' quello che aveva fatto in Bastardi senza gloria, cioè riscrive la storia. Anche in Bastardi senza gloria i soldati americani uccidono Hitler. Questo non è successo ovviamente nella realtà. E Tarantino però, con la forza dell'immaginazione, mostrando la forza creativa del cinema, arriva addirittura a riscrivere la storia, a convincerci che le cose, se non sono andate veramente così, avrebbero potuto andare così. E nel film fa una cosa analoga, nel senso che la strage di Bel Air non succede, Sharon Tate, per fortuna nel film, purtroppo andò in modo molto diverso, non muore e sono altri a morire. Questa cosa succede anche nel romanzo, solo che nel romanzo conosciamo molto meglio il mondo di sballati, di scappati di casa che circonda Charles Manson, che è un personaggio che Tarantino descrive, direi, in modo molto obiettivo, senza alcuna romanticizzazione, per fortuna, senza alcun mito maledettistico. Sappiamo che Charles Manson ha ispirato un culto veramente demente e demenziale, un ripugnante ispiratore di assassini che diventa una figura mediatica, è qualcosa di veramente demente. Tarantino non ha nessun culto satanista di Charles Manson, per fortuna, e lo mostra per quello che è. Per un ambizioso cantautore country che arriva a Hollywood animato da sogni di successo, però arriva troppo tardi, ha un po' di talento, ma neanche un talento così strabiliante come lui, altri 100, è frustrato da questo fatto. Charles Manson, che ha uno strano carisma, che sa intortare la gente, ma fino a un certo punto, perché sa intortare le ragazzine scappate di casa, ma non sa intortare di certo i produttori discografici hollywoodiane. E questo strano personaggio, con il suo limitato talento e con la sua capacità di manipolare persone più deboli, persone più non dotate di strumenti, allestisce una specie di corte di hippie che sostanzialmente sono delle quali sostanzialmente fa il pappone, cioè tutte queste ragazze gli servono per avere accesso con i produttori, per avere udienza, perché i produttori sono ben contenti di spassarsela con le sue ragazze. E tutto questo Tarantino lo descrive senza nessun compiacimento, in modo molto obiettivo, mostrando la miseria umana di questo personaggio senza nessuna romanticizzazione. E questo è una cosa, come dire, che funziona dal punto di vista narrativo e anche dal punto di vista morale e ideologico, direi.
Quando avrai quel tuo posticino sull'isola di Nantucket, immagino che vorrai toglierti la tua elegante uniforme da SS. È vero? È quello che pensavo. Ecco, questo non lo sopporto. E tu, Jutevich, tu lo sopporti?
Nemmeno un po', signore.
Insomma, se facessimo a modo mio, porteresti questo uniforme per il resto della tua vita da succhiacazzi. Ma mi rendo conto che non è pratico, a un certo punto te la toglieresti. Così ti darò una cosetta che non ti potrai togliere.
Quindi diciamo ciao a questi altri due, George, dice Rick agitando la mano. Secondo te adesso chiamano me? Chiede avvicinandosi a Jim. Certo che sì, risponde Jim posando il bicchiere. Sei l'ultimo che è rimasto su quella cazzo di lista. Ed è qui che ti volevo, ribatte Rick. Quando mai chiamano l'ultimo che è rimasto su una cazzo di lista? Quando sei arrivato all'ultimo nome su una cazzo di lista, la butti nel cesso e inizi una lista nuova, cazzo. Merda, pensa Jim, fanno proprio così. Solo che adesso non ci sono più i tre fottuti George, ci sono i due fottuti Bob, Robert Redford e Robert Culp. Oppure decidono che Hills è inglese e prendono Michael Caine. Oppure decidono di dire vaffanculo e danno a Paul Newman tutti i soldi che chiede. O magari richiama l'agente di Tony Curtis e gli propone un contratto vantaggioso. Sia come sia, a me non mi cagano manco di striscio.
Senti, non sono un coglione idiota, chiaro? Quella è la moglie del Greg Grabo, mi siedo di fronte a lei. Mastico quello che mangio con la bocca chiusa, rido le sue battute stronze e nient'altro.
Io mi chiamo Paul, me li fate tra voi i vostri gol.
Allora perché cazzo me l'hai chiesto a fare? Tu in culo.
Ancora con l'aiuto di Alberto Pezzotta, critico cinematografico e traduttore del libro Quentin Tarantino, C'era una volta a Hollywood, andiamo a scoprire il linguaggio di Quentin Tarantino.
Tradurre Tarantino penso che sia la più grossa fortuna che possa capitare a un traduttore, nel senso che è veramente molto divertente tradurre ed è molto divertente affrontare le sfide che pone, perché le sfide sono tante. Cioè Tarantino usa un linguaggio molto basso, usa molto spesso il turpiloquio, ma non lo usa solo nei dialoghi come siamo abituati a sentire nei suoi film, ma lo usa anche nel discorso del narratore, per cui tiene molto basso il livello. E una delle prime difficoltà evidenti, uno dei primi problemi che affronta chi deve tradurre un libro così è quello appunto di come rendere il turpiloquio in italiano, che funziona in modo diverso ovviamente. E per questo, d'altra parte, c'era anche da parte mia la necessità di usare un linguaggio gergale basso, ma che non fosse troppo connotato né in senso cronologico né in senso regionale. Mi spiego, l'azione si svolge nel 1969, quindi quando uso un gergo o un turpiloquio non posso usare un gergo o un turpiloquio troppo recente perché sarebbe anacronistico, ma fare esempi meno difficili, c'è in certi punti in cui mi avrebbe fatto molto comodo usare una parola come Matusa, che è una parola che si usava nell'Italia degli anni 60 e che nel 69 poteva andare bene, solo che se io uso Matusa quando stiamo parlando delle persone a Los Angeles nel 1969 faccio ridere, per cui usare un gergo datato non troppo attuale sì, ma neanche scendendo in un effetto opposto ridicolo. D'altra parte, quando si usa il tuo pilocchio bisogna stare anche molto attenti alle varianti regionali, cioè sappiamo benissimo che ci sono certe parole che a Milano si dicono con la G e a Roma si dicono con la C, come faceva notare Nanni Moretti, mi sembra, in Eccebombo. E per questo mi sono anche affidato a consulenza, a pareri di amici più giovani di me che abitano a Roma e che mi spiegavano che certe cose le dicono in un modo, certe cose non le dicono proprio e così via. Per fare un esempio, non troppo per non scandalizzare troppo le orecchie degli ascoltatori, per esempio quando noi vediamo i film americani doppiati sentiamo molto spesso la parola fottuto, perché ci sta bene, perché si adatta al labiale, in inglese fucking, fottuto viene proprio bene nel labiale. E da questo, questa parola di cui si è abusato nel doppiaggio, se andate su internet trovate anche i siti che vi dicono le parole del doppiaggese, le parole che si sentono solo nei film doppiati che bisogna evitare, uno di questi è fottuto. Però mi è anche capitato di leggere, mentre traducevo il romanzo, a un libro del 1949 che si chiama Vento caldo di Ugo Moretti, che l'ho visto segnalato sul web da Sandro Veronesi, l'ho subito comprato, è un libro straordinario, e Vento caldo di Ugo Moretti nel 1949 usa molto spesso la parola fottuto, per cui non è vero che fottuto hanno inventato i doppiatori. Fottuto si è sempre usato nella lingua italiana, soprattutto nel gergo laziale romano, perché Ugo Moretti era romano, e quindi in realtà non ci sarebbe nulla di male nel usare fottuto qualche volta in alternativa a tutti gli altri modi con la doppia Z con cui viene tradotto fucking in italiano. Per cui c'è la difficoltà di equilibrare tutte queste necessità, anacronismo, evitare troppi regionalismi, evitare doppia gese, ma soprattutto poi quello che deve dirigere le scelte dei traduttori, come se fai il ritmo. Tramantino scrive da Dio, scrive con un ritmo fantastico, il senso del dialogo, e questa velocità bisogna conservarla anche nella traduzione.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Tu sei Jimmy, giusto? È casa tua?
Sì, proprio così.
Sono il signor Wolf. Risolvo problemi.
Ah, bene, ne abbiamo uno.
Me l'hanno detto, posso accomodarmi?
Ma sì, la prego, entri.
Tu devi essere Jules, perciò tu sei Vincent. Veniamo subito al sodo, signori. Se sono stato informato correttamente, le lancette volano. Dico bene, Jimmy?
Al 100%.
Tua moglie Bonnie torna a casa alle 9:30 del mattino, esatto?
Mm-hmm.
Mi è stato fatto capire che se dovesse tornare e ci trovasse qui non ne sarebbe troppo soddisfatta.
Per niente.
Bene, questo ci dà 40 minuti per toglierci dalle palle. Che se fate quello che vi dico, quando ve lo dico, sono sufficienti. Allora, in garage avete una macchina con un cadavere a cui manca la testa, portatemici.
Oltre il giardino. Le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.